La situazione del Po e di molti fiumi italiani è vicina al punto di non ritorno. A rischio sono gli approvvigionamenti idrici di milioni di famiglie, i raccolti, parte del tessuto produttivo e la produzione di energia idroelettrica. Vediamo che cosa possiamo fare. Parliamo anche della ripubblicizzazione di autostrade con lo Stato italiano che sembra intenzionato a giocare un ruolo più centrale nell'economia, delle elezioni presidenziali in Colombia e del prolungamento dell'obbligo di mascherine sui mezzi pubblici e non solo. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 21 giugno 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Ne abbiamo parlato ieri, ma la situazione merita un po' più di approfondimento perché è piuttosto seria, molto seria. Sto parlando della siccità che sta colpendo il nostro paese e non solo in realtà, con milioni di persone che rischiano di restare senza acqua e interi raccolti che appunto rischiano di non vedere mai la luce del sole e quindi di conseguenza scarsità di cibo e tante altre possibili conseguenze. Ieri il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli ha annunciato un importante incontro fra i capi di gabinetto di tutti i ministeri coinvolti, che appunto sono altri tre o quattro ministeri oltre a lui. Per adesso l'indicazione è quella di proseguire con l'irrigazione, ma attuando una sorta di razionamento che porti a ridurre, i prelievi del 20%, e in questo modo si cerca di garantire l'afflusso di acqua fino al delta, perché il rischio è quello di prelevare troppa acqua nel primo tratto del Po, non solo dall'agricoltura, ma appunto anche per l'utilizzo domestico, nonché per l'utilizzo industriale, e poi di far arrivare, il fiume più lungo d'Italia praticamente in secca alla sua foce, e questo non è solo un problema diciamo, perché non c'è più acqua in quel punto, ma perché ovviamente laddove il fiume smette di avere una portata importante, scusate il gioco di parole, subentra l'acqua marina, il cosiddetto cuneo salino. Il cuneo salino è appunto una sorta di cuneo, cioè un getto, un flusso d'acqua che dal mare risale lungo il fiume e più bassa è la portata del fiume e maggiore è il cuneo salino che salineo che salino, scusate, cuneo salino che riesce a insinuarsi anche per chilometri lungo il corso d'acqua. Ecco, ieri il cuneo salino ha raggiunto i 21 chilometri, quindi 21 chilometri dalla foce del Po, che è una lunghezza record e ovviamente, fra l'altro, dove arriva l'acqua salata del mare non si può usare quell'acqua per irrigare i campi perché si rovinerebbe il raccolto, si rovinerebbe il terreno. E fra l'altro non si tratta solo di irrigare i campi, come vi dicevo in apertura, perché oltre all'uso agricolo c'è ovviamente quello casalingo e quello molto impattante delle industrie che prelevano l'acqua per usarla in vari macchinari direttamente dal Po. E non parliamo neanche solo del Po, perché sebbene quella del fiume più lungo d'Italia sia, e dei suoi affluenti anche, sia la situazione più grave, più critica in assoluto, ci sono altre situazioni che vengono attenzionate molto da vicino. Sempre ieri Nicola Zingaretti, ad esempio, presidente della regione Lazio, ha annunciato che nelle prossime ore proclamerà lo stato di calamità naturale, per poter adottare immediatamente le prime misure e invitare i sindaci alle prime norme di contenimento. E anche qui probabilmente parliamo di razionamento dell'acqua domestica, magari nelle ore notturne, non si sa ancora esattamente, ma comunque più o meno stiamo parlando di quella roba là. Ovviamente dobbiamo prepararci a una situazione che sarà molto critica, che dovrà basarsi sul risparmio idrico di tutte le attività e cominciare dai consumi familiari, ha aggiunto Zingaretti, come per sottolineare che appunto saranno l'uso domestico il primo ad essere colpito probabilmente. C'è anche chi, come Ettore Prandini, che è il presidente di Coldiretti, invoca invece già lo stato di emergenza e l'intervento della protezione civile, dicendo che, insomma, a suo avviso si dovrebbe investire in tempi molto brevi sui cosiddetti bacini di accumulo, perché appunto sono l'idea di creare dei bacini artificiali in cui si accumula l'acqua è un modo in cui tradizionalmente si affronta il problema, uno dei modi in cui tradizionalmente si affronta il problema della siccità. In realtà non è l'unico a aver parlato di questa soluzione, ce ne sono anche altri. Al momento, però, è una soluzione che non è esattamente a costo zero, perché c'è in gioco la biodiversità di parecchie aree, cioè costruire dei bacini di accumulo vuol dire quasi sempre appunto distruggere o comunque rovinare in maniera piuttosto importante la biodiversità e così l'habitat di certe aree dei fiumi. Ah, e ovviamente in tutto ciò c'è anche il problema dell'energia idroelettrica, con parecchie centrali in varie parti d'Italia che rischiano di restare ferme. Come spesso accade, il fatto è che ci siamo svegliati un po' troppo tardi, con il problema che è vicino al punto di non ritorno. Che possiamo fare quindi adesso? Allora, probabilmente la prima cosa è cercare di limitare i danni il più possibile, quindi ridurre il consumo di acqua agli utilizzi indispensabili un po' in tutti i settori. Se partiamo da quelli domestici, a cui magari che è più facile implementare, non riempiamo le piscine, ad esempio, insomma, usiamo vari accorgimenti per risparmiare il più possibile l'acqua. Poi magari per chi può, è utile anche implementare cicli di riutilizzo dell'acqua o fitodepurazione o sistemi di accumulo dell'acqua piovana che sono molto utili per irrigare i campi. Il rischio che vedo un po' è che di nuovo si affronti questa crisi idrica come qualcosa a sé stante, slegata da tutto il resto, con interventi ad hoc, senza però affrontare di petto la madre di ogni crisi, che è quella ecologica e climatica. È chiaro che servono anche interventi politici emergenziali per tamponare la questione dell'acqua, per non restare completamente a secco. Anche però, perché se non li accompagniamo con una rapidissima transizione ecologica, quindi politiche anche molto ambiziose dal punto di vista climatico ed ecologico in generale, è un po' come provare a frenare un'alluvione tappando con le mani l'acqua che inizia a uscire dalle fessure nel muro e insomma funziona per un pochino forse, ma tendenzialmente per poco. Ok, cambiando argomento, c'è un articolo molto ben scritto a firma di Antonello Salerno sull'Essenziale, che è un po' lo spin-off giornaliero dell'Internazionale, che dà una lettura molto ampia del processo in atto di ripubblicizzazione di autostrade per l'Italia. Ora, qualche settimana fa è stata ufficializzata la cessione del pacchetto di azioni di Atlantia, che è la società della famiglia Benetton, a Cassa Depositi e Prestiti. Tutto è iniziato in realtà ormai diversi anni fa, questo processo che poi si sta concludendo in questi giorni. Nel 2018, per l'esattezza, dopo il tragico crollo del Ponte Morandi a Genova, che ha mostrato, in maniera appunto tragica, tutta l'inadeguatezza della gestione privata delle autostrade e anche di altri settori, insomma. Così, parallelamente all'iter giudiziario, il crollo ha anche generato un confronto politico che ha portato all'avvio della procedura di revoca delle concessioni di autostrade, ad Autostrade per l'Italia. Nell'ottobre, di 2021 era arrivato l'accordo fra Autostrade per l'Italia e lo Stato, che prevedeva l'uscita di Atlantia, appunto, e l'ingresso di un consorzio guidato da Cassa Depositi e Prestiti. Poi l'ufficializzazione, è arrivata in realtà soltanto qualche settimana fa. E così Atlantia, che deteneva fino al 2021 l'88,06% del capitale e dei diritti di voto di ASPI, ha ceduto tutto il proprio pacchetto a questo consorzio che è partecipato come socio di maggioranza da Cassa Depositi e Prestiti Equity, che è la società di Cassa Depositi e Prestiti, per il 51%. E per il restante 49% invece da due grossi fondi finanziari privati che sono Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Asset Management. Comunque, uno degli aspetti più interessanti dell'articolo è che traccia una sorta di linea rossa che vede il nostro paese invertire la tendenza sui processi di privatizzazione, con lo Stato che, seppure appunto qui parliamo dello Stato assieme a grossi fondi finanziari, ma comunque con una presenza maggioritaria dello Stato, di fondi pubblici, che torna appunto a giocare un ruolo da protagonista, forse complice anche la guerra in Ucraina, e che comunque sembra voler rimettere le mani sulle infrastrutture chiave, perché non parliamo solo di autostrade, quindi trasporti. Parliamo anche di comunicazione e di altre aziende. Ora l'articolo fa una serie di esempi, insomma, molto interessanti. Ve lo lascio ovviamente sotto fonti articoli in fondo alla pagina rassegna stampa di arecambio.org. Comunque, sicuramente è un argomento su cui vorrei tornare. Fatemi sapere anche se vi interessa, perché un cambio di rotta così, se effettivamente è una cosa strutturale e non congiunturale, è sicuramente qualcosa da approfondire perché potrebbe avere ripercussioni profonde, positive e negative. Insomma, poi dobbiamo ovviamente farci un ragionamento un po' più approfondito. Ok, torniamo a parlare invece di politica estera perché ci sono state i ballottaggi, il secondo turno di votazioni in Colombia per eleggere il nuovo presidente e ha vinto il primo presidente di sinistra della storia del paese perché con il 50,5% dei voti, quindi di poco in realtà, Gustavo Petro è stato eletto nuovo presidente della Colombia. Gustavo Petro è un economista, ha 62 anni, è senatore e leader della coalizione di sinistra Pacto Histórico ed ex guerrigliero addirittura, quindi viene da una sinistra abbastanza radicale. Al suo fianco avrà la vicepresidente Franca Márquez, 40 anni, prima donna nera a svolgere questa funzione, e ha sconfitto con un margine di circa 700.000 voti, quindi come vi dicevo, non molti, l'imprenditore immobiliare milionario Rodolfo Hernández, in un ballottaggio fra due personaggi che in modo molto diverso comunque però rappresentano degli outsider della politica colombiana. Ora vedremo insomma nei prossimi giorni come imposterà la propria presidenza. Sicuramente c'è molta curiosità da parte un po' di tutto il mondo e della Colombia in particolare sulla sua figura e su questo che potrebbe essere un cambiamento interessante per il paese. Un'altra notizia importante che vi do in chiusura, invece, che ci siamo lasciati indietro nei giorni scorsi, è quella che riguarda il prolungamento dell'obbligo delle mascherine sui mezzi di trasporto e non solo nel nostro paese, in cui c'è un po' l'ennesimo odore di pastrocchio, per dirla in maniera abbastanza corretta. Perché praticamente su autobus e metro, treni e navi, così come per accedere agli ospedali RSA, la mascherina FFP2 rimane obbligatoria fino al 30 settembre, mentre non è più necessaria per cinema, teatri, palazzetto dello sport, locale al chiuso in generale, e nonché per i lavori degli uffici pubblici, mentre per quelli privati rimane obbligatoria fino al 30 giugno. Quindi anche qui ci sono diversi aspetti paradossali un po' in questa vicenda. Una sono queste date che sembrano un po' messe a caso, poi c'è il fatto che l'Italia resta, secondo l'inchiesta, l'unico paese al mondo a prevedere ancora l'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici. Non si capisce poi il senso di questa disparità di trattamento fra aerei e altri mezzi, quindi treni, autobus, perché sì, è vero, ci sono fonti ministeriali che hanno spiegato che gli aerei hanno un sistema di aerazione più efficace. Ma lo stesso sistema di aerazione, ad esempio, solo per fare un esempio, è presente anche su alcuni treni. Ad esempio, tutti i treni Italo, che ha speso 50 milioni per ammodernare tutti i treni e installare questo sistema, dove però invece la mascherina resta obbligatoria. Probabilmente si è voluto tutelare il turismo aereo e quindi non spaventare tutti i turisti che arrivano dall'estero comprando un viaggio aereo. E arrivano da paesi dove ormai da mesi hanno completamente eliminato le mascherine. Solo che, ecco, penalizzare i mezzi di trasporto pubblico e invece privilegiare l'aereo, penalizzare i treni, privilegiare l'aereo è un'idea che non sembra particolarmente brillante dal punto di vista della transizione ecologica. Forse dovevamo fare esattamente il contrario, però vabbè, dettagli. E poi vabbè, c'è anche tutto il casino e i distinguo strani fra cinema, teatri, anche lì mezzi pubblici, posti di lavoro privati e pubblici che sono abbastanza incomprensibili. Comunque, io direi che per oggi possiamo fermarci qua. Vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Me la Segno. Vi ricordo che potete seguire Italia che cambia su Facebook, Instagram e in particolare su Telegram, che secondo me è il modo più interessante per seguire perché ricevete solo 2-3 notifiche al giorno, molto mirate, una con la rassegna, una con tutti gli articoli e ogni tanto magari con un editoriale a firma del nostro direttore responsabile Daniel Tarozio. Detto ciò, vi saluto, appunto, vi do appuntamento a domani e come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.